Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io, come diceva Jacopo Ricca, sono il preside dell'Avogadro e quindi, estremizzando in qualche modo la definizione di De Simone, sono il manager della più formidabile fabbrica di NIT di Torino e probabilmente anche in un ambito più vasto. Le cifre sono già state fatte, hanno detto tutto, hanno detto molto bene, però come uomo di scuola io amo di più calarle in un ambito, come dire, narrativo, di fatto anche di carne e di sangue. E mi piace commentare alcune cifre, ad esempio, prendendo la vicenda dell'università, Cineca ci dice che nei 10 anni che sono intercorsi fra l'anno accademico 2004-2005 e quello 14-15, quelli che hanno fatto segnare la diminuzione del 20% nelle immatricolazioni, se noi andiamo a vedere la natura di quelle immatricolazioni che non ci sono state, scopriamo che un po' meno della metà, il 46%, sono studenti che hanno il diploma tecnico e più del 40% sono quelle invece che hanno il diploma professionale. Quindi sono i miei ragazzi che non si iscrivono più all'università per i motivi che prima sono, tra l'altro, anche stati detti molto bene. Il fenomeno dei NEET, io credo, se si parla un pochettino in giro con i ragazzi e con quelli che non sono più tanto ragazzi, perché probabilmente dovremmo spostare un pochettino la soglia dei 30 e andare più in su. Ad esempio, nei dati che sono stati presentati dalla Fondazione Agnelli, noi abbiamo visto come i diplomati del 2010, 2011, 2012 vedano una diversa collocabilità sul mondo del lavoro. Naturalmente sono quelli su cui pesa di più la crisi economica. Gli studenti direbbero: però questi che hanno avuto la sfiga di andarsi a diplomare in quegli anni lì, non è che li cancelliamo, non è che li togliamo, questi diventeranno i trentenni e poi i trentacinquenni e i trentasettenni, NIT, eccetera, eccetera. Però in sostanza io credo che bisogna correlare gli abbandoni e la mancata occupazione con il fenomeno dei NEET, no? Perché le cose, anche se questo farà inorridire molti fra quelli che mi hanno preceduto, io ci vado giù abbastanza pesante, trovo non troppo utile fare distinzioni troppo nette, per usare la celebre frase che si attribuisce a Keynes: è meglio avere più o meno ragione che esattamente torto. In qualche modo dobbiamo tenere conto che sulle circa 25 milioni di famiglie che compongono la popolazione italiana, i NEET sono l'8%, quindi vuol dire che sostanzialmente ci sono 2 milioni di famiglie che hanno un ragazzo, un giovane uomo, anzi molto spesso, a carico, e abbiamo il fenomeno che diceva prima Laura di questa sussidiarietà del welfare che in qualche modo viene incontro. E poi ci sono le ragioni, anche queste narrative, della precarietà, del disagio, della sofferenza di quelli che Luciano Gallino avrebbe chiamato le vite rinviate, no? Sono questi precari che, ricordiamo sempre che il termine l'etimo e latino viene dalla preghiera a cui sono costretti, che a un certo punto, talmente abituati appunto alla condizione di precarietà, la interiorizzano, e la cosa che preoccupa chi fa il mio lavoro è che noi vediamo i ragazzi che si stanno pian piano abituando a un'idea della precarietà che li aspetta una volta terminato, e quindi il disagio della precarietà che ci attende temiamo possa fare lo stesso effetto della precarietà effettiva. Quindi distinguere il lavoro precario dai NEET dal punto di vista accademico è molto giusto, forse dal punto di vista umano non porta molto avanti e comunque non è spiegabile in qualche modo, anche perché in atto c'è una contraddizione, ne accennava prima l'assessora Pellerino. I miei studenti, quelli che si diplomano, quelli che si diplomeranno che adesso stanno facendo terza e che iniziano quindi quel percorso in alternanza scuola-lavoro che, badate bene, è una vera e propria rivoluzione, se riusciremo a portarla avanti, se riusciremo a non snaturarla per ragioni di numeri e quant'altro, dove andranno a finire? Bisogna considerare che se andiamo a vedere le statistiche, in Lombardia 6 aziende su 10 dicono, Excelsior e compagnia cantante, che hanno difficoltà nel reperire manodopera. 7 in Emilia, addirittura 8 su 10 in Veneto. Poi andiamo a vedere le aziende. Andiamo a vedere le aziende e cerchiamo di darci una spiegazione di questa discrasia, che è troppo facile imputare a quello che di solito viene definito in ambito confindustriale o datoriale come il mismatch tra la preparazione scolastica e quella richiesta delle aziende. Anche perché uno dice, ma sì, ma allora quale ti serve? E poi lì si capisce molto poco. Dice, ma voglio quello che sappia progettare in .dot, in Java 2, ma lo vorrei subito, no? Come se noi li avessimo una botta di microonde per scongelarli e via. E continuiamo allora a vedere quali sono le aziende, piccole, piccolissime, micro. Sono aziende in cui, attenzione, quinta manifattura nel mondo, seconda in Europa dopo la Germania, quindi non stiamo parlando di un paesello. Sono aziende in cui nella quasi totalità management e proprietà coincidono, no? Sono quelle aziende che molto spesso, ma non è una critica, lo dicono loro stessi in prima persona, non sono assolutamente in grado di trasformarsi in ambiente formativo come vorrebbe, ad esempio, il concetto di alternanza scuola-lavoro. Le aziende continuano ad essere tarate sulla performance, al massimo riescono a fare un pochettino di formazione per chi entri in azienda, non possono certo fare altro. Oltretutto il tutor aziendale, che è una figura pomposamente definita da parte scolastica, intendendo da parte del MIUR, molto spesso è il poverino al cui qualcuno gli dice, insieme al lavoro che già fai e che continuerai a fare, beccati anche questo qui e stalle dietro, evita che si faccia male, insegnagli magari qualcosa e via di questo passo, no? Questa è la realtà che spesso ci troviamo. Allora cosa dobbiamo fare? Vado a concludere, visto che sono stato messo nella sezione orientamento, parlerò di orientamento. Io credo che l'orientamento, parlerò molto brevemente, l'orientamento abbia tre linee di azione, si strutturi su tre linee. La prima, la fase informativa, che cosa c'è? Questa fase informativa è decisamente supervalutata, no? Noi pensiamo che dando un quadro completo questo aiuti in l'orientamento dei ragazzi. Recentemente un'associazione di psicologi ha presentato una ricerca sull'orientamento che ha interessato una ventina di scuole medie, di scuole superiori di Torino e provincia. È stato chiesto, sono stati sentiti i ragazzi di terza media, di prima superiore e di quinta superiore, no? Quindi andando a rivedere in diversi momenti del loro itinerario. Allora, emerge chiaramente che la ricerca delle informazioni è un primo passo, ma che poi dopo acquista pochissimo significato, anche perché sostanzialmente la mole di informazioni che i ragazzi ricavano è discordante e parla loro pochissimo. Seconda fase, molto poco praticata in ambito scolastico, la fase che potremmo chiamare predittiva. Quale sarà la natura dei posti di lavoro nell'immediato futuro, perlomeno in quello che sarà per me, che adesso mi scrivo in prima, e che fra 5, se va male, 6 anni uscirò da questo benedetto Avogadro. E sostanzialmente la capacità del sistema formativo di incrociare la domanda di nuovi lavori. Non basta dire Industry 4.0, di cui si sa molto poco e ha comunque a un livello molto elevato che non è facilmente importabile nelle scuole. Terza fase, la fase che chiameremo emotiva, l'orientamento e l'immaginario dei giovani. Quando avevo 16 anni, mi avessero detto che avrei fatto il preside, mi sarei messo a ridere, chiaramente. Non si può dire a uno studente sedicenne, perché dico 16 anni, perché sono quelli che fanno terze, che vanno in alternanza, non si può dire tu che cosa vuoi fare, oppure vuoi fare il manager, o preferisci stare in ufficio tecnico, o preferisci, bisogna farglielo vedere, bisogna fare capire che cosa questo significhi. È interessante, ci dice sempre il rapporto che si chiama Orientamento, criteri e processi decisionali dei ragazzi che citavo prima, è interessante notare che i ragazzi di terza media hanno dichiarato di avere le idee chiare più degli studenti di quinta superiore, come se l'avvicinarsi progressivo del futuro lo rendesse sempre meno nitido. Finché lontano sembra tutto chiaro, man mano che si cresce i dubbi aumentano. Ecco, io credo che questo dica chiaramente che cosa dovremmo fare rispetto al fenomeno orientativo e alle possibilità che questo offre. Basta, grazie.